File 32, pagina 121. Nei giorni successivi, finalmente siamo entrati in cucina, con il compito di sbucciare le patate. Per fortuna c'erano alcune donne polacche che dalla cucina, di nascosto, ci portavano delle pagnotte di pane nero con la marmellata. Al termine di quel lavoro, che durò circa 5 settimane, lasciammo le baracche per un nuovo trasferimento. Ci imposero, in maniera brutale, di pulire anche le latrine, costringendoci a sollevare con le mani le casse zeppe di sterco e a sotterrare il tutto in buche scavate in precedenza. Naturalmente il nostro trasferimento avveniva sempre in segreto. Non si sapeva mai dove ci avrebbero portati. Questa volta ci portarono al confine con la Lituania, dove trascorremmo 2 ore infernali. Ci fecero spogliare completamente e introdurre il vestiario in una camera a gas che funzionava da locale per la disinfezione dei panni. Essendo a conoscenza dell'atroce astuzia con cui i nazisti usavano i gas, in quelle 2 ore avevamo creduto che la nostra vita fosse appesa ad un filo. In questa occasione fummo assecondati dalla buona sorte. Ebbi anche la possibilità di fare una doccia calda, l'unica in 23 mesi. Successivamente ci trasferirono oltre il confine polacco. Entrati in territorio lituano, ci attendeva un secondo lager, situato anche questo in periferia, nella cittadina di Virballen. La temperatura oscillava fra i 30 ed i 35 gradi sotto lo zero. In quel profondo nord non c'erano bombardamenti aerei. Il nostro pericolo consisteva nella possibilità di essere fucilati con qualche pretesto dalle guardie tedesche o ammalarsi per la cattiva alimentazione. Era comprensibile che 10 ore di lavoro al giorno, con 200 grammi di pane di segala e 5 grammi di margarina minerale a testa, portassero a queste condizioni. Ciò era risaputo e voluto dai carcerieri. In quelle condizioni la mia salute peggiorò notevolmente. Il 24 dicembre del 1944 ci hanno nuovamente stipati in un carro bestiame per un nuovo trasferimento. Raggiungemmo il campo di Königsberg, luogo di smistamento occupato da internati di tutte le nazionalità. Qui siamo rimasti soltanto una settimana, però abbiamo avuto la grande consolazione di esserci incontrati con un sacerdote italiano, anche lui internato. Indossava abiti civili, ci siamo sistemati attorno a lui e dopo aver recitato qualche preghiera ci ha impartito i sacramenti. In quel lager c'erano prigionieri francesi che ricevevano periodicamente un pacco viveri dalla Croce Rossa Internazionale. Il contenuto era ricco e abbondante, lo dividevano in 2 parti ed una cercavano di barattarla con noi italiani, che non potevamo ricevere pacchi perché per noi non valeva la Convenzione di Ginevra. Durante il periodo della mia prigionia mi ero guadagnato l'affetto di un amico, un certo Romolo Schena di Belluno, che mi disse che stava frequentando il 2° anno di perito minerario. La nostra amicizia si consolidò tanto da diventare come fratelli. Rendendoci conto che il nostro fisico era quasi allo stremo, decidemmo di barattare con i francesi il nostro orologio, in cambio di mezzo pacco di viveri ricchi di vitamine. Riuscimmo a sfamarci 2 volte. Il cibo lo razionammo, perché oggetti da scambiare non ne avevamo più. Ripartimmo, sempre ignorando dove fossimo diretti. Per saperne di più, ci si orientava con il sole. Per la prima volta la direzione era verso sud. Il viaggio durò addirittura 7 giorni e 6 notti, finché arrivammo a destinazione, nella regione della Bassa Sassonia e precisamente nella città di Braunschweig, zona non ancora martellata dai bombardamenti aerei, ma che lo sarebbe stato di lì a poco. Le incursioni erano un tormento per noi badogliani, a cui era fatto divieto di ripararci nei rifugi antiaerei. Una notte un ordigno esplose incendiando la nostra baracca e costringendoci ad uscire all'aperto in pieno spiegamento aereo. Sopravvivemmo, ma con i soli pantaloni, perché il resto andò in fumo. La giubba fu sostituita da un sacchetto di cemento vuoto, a cui praticammo un foro dalla parte chiusa, infilandolo per la testa. Le scarpe furono sostituite da zoccoloni in legno, detti olandesi, fissati alle caviglie con rudimentali fili elettrici reperiti casualmente. Per 60 giorni, 2 volte al giorno, fummo costretti a percorrere 7 chilometri in queste condizioni, con le guardie sempre alle calcagna. Infatti, il nuovo lager a noi destinato si trovava in un paesino di campagna noto come Fallingpostel. Le nuove baracche furono costruite non più in tavole di legno, ma in forati di cotto. Mi fu imposto un lavoro di facchinaggio. Facevo parte di una squadra di pronto soccorso che aveva il compito di sgombrare le macerie provocate dai massicci bombardamenti aerei. I lavori iniziati dovevano terminare anche in pieno allarme. Per noi i giorni pesavano come macigni. In un giorno di primavera ricordo un attacco aereo che rase al suolo un intero quartiere. Il nostro gruppo fu chiamato per sostituire parte del tetto di alcune case che lo spostamento d'aria aveva fatto crollare. Fra di noi, tutti italiani, si trovava un sergente di artiglieria alpina, ancora con il suo cappello con la piuma. Mi scandalizzai molto quando una guardia delle SS volle punirlo perché era sottufficiale. Era una brava persona. Nella nostra baracca lo avevamo incaricato di dividere il filone di pane nero che ci era assegnato e di pesarlo con una bilancetta da noi costruita. Lui sapeva farlo con scrupolosità per non sgarbare nessuno. Mentre sto scrivendo, questo mio caro amico vive ancora. Si chiama Negrini Augusto, abita a Bologna e siamo sempre in corrispondenza. Il lavoro che facevamo ci costringeva ad eseguire operazioni molto rischiose, trascinare ordigni inesplosi, pregando Sant'Antonio o ripulire le fogne dopo i bombardamenti. Un pomeriggio dei primi giorni di gennaio del 1945 si presentò in uno dei binari di sosta un treno merci con diversi vagoni provenienti dall'Italia, carichi di cemento italiano, che il nostro gruppo doveva scaricare. Su quel treno, al termine del lavoro, quando stremati già credevamo di poter tornare alla baracca, ci fecero salire, con destinazione Madenburgo. Madenburgo dista da Braunschweig circa 100 chilometri. Vi giungemmo all'1 di notte. Nevicava, una neve quasi piovosa. Nel corso di un'operazione di azionamento di una leva, per sollevare un pezzo di binario, mi ferii ad una mano. All'infermeria della stazione ferroviaria riscontrarono una frattura a 2 dita e la lesione del tendine dell'indice sinistro. Mi condussero all'istituto infortuni di Braunschweig, segnalando il mio caso. Dopo 33 ore, finalmente riuscii a mangiare la sbobba giornaliera. A Braunschweig, città di circa 350.000 abitanti che al nostro arrivo non era ancora stata sottoposta ai bombardamenti aerei, facevo il manovale. Prestavo servizio presso un'impresa edile, con pronto intervento dove necessitava, che si chiamava Osman, qui dovevamo ampliare uno scalo ferroviario nel lato nord della città, obiettivo ideale per i bombardamenti aerei. Sopra di noi, infatti, ci furono 44 incursioni. La vita scorreva come una lenta agonia. Mi capitava di assistere ad episodi di degradazione umana così profonda da indurmi a pensieri ferali. Ricordo una maestrina elementare, bionda e bella, che credendo di aver salva la vita, divenne la concubina di un capo. Quando lui smise di divertirsi con lei, la rifiutò, rimandandola nelle baracche a vivere di stenti come prima. La giovane Katia, questo era il suo nome, si tolse la vita, gettandosi sotto ad un treno. Dopo penose attese, giunse il 23 aprile 1945. I tedeschi sparirono in breve tempo, abbandonando i rifugi antiaerei liberi. La liberazione della città di Brunswick avvenne ad opera delle truppe inglesi. Ci vollero 3 mesi per il riattivamento delle ferrovie, poi potei finalmente partire. Questa volta viaggiai per il rientro in patria. L'ultima fermata in terra straniera è avvenuta a Linz, Austria. Infine arrivai in Italia con posto tappa Pescantina. Il pronto intervento pontificale con mezzi propri ci ha successivamente smistati a destinazione. Così, la sera del 25 luglio, finalmente, dopo 5 anni, ho potuto riabbracciare i miei genitori. Da loro fui accolto con ansia ed emozione, però, per un lungo periodo, non fui in grado di recuperare la tranquillità. Ero moralmente abbattuto, quasi nell'impossibilità di riprendermi. Pensavo sempre a quei compagni di sventura che non hanno più fatto ritorno perché deceduti nei lager nazisti. Da allora mi sono tenuto in contatto con l'ANED di Padova, da cui ho appreso molte notizie sul famigerato campo di sterminio di Auschwitz, dove padre Kolbe offerse la sua vita per salvare un padre di famiglia. Quell'atto d'amore mi entrò nel cuore, a tal punto da darmi forza ed energia. Ebbi l'idea di farmi promotore di un'iniziativa presso le autorità comunali nell'intento di poter intitolare una piazza o una via a padre Kolbe. Lo feci prima a Pozzonovo, mio paese di origine, poi a Monselice, dove risiedo. Con mia soddisfazione l'iniziativa ebbe esito positivo. Nel mio piccolo avevo compiuto un atto che poteva, in qualche modo, rendere giustizia alla memoria del coraggio e della vita sacrificata per l'amore verso gli altri. A Pozzonovo, il 30 novembre 1999, fu inaugurata una via al martire Kolbe. A Monselice fu inaugurata il 15 ottobre 2000, nella circostanza del giubileo. Ora, a distanza di oltre 60 anni, non trovo più il tempo per piangere, però colgo l'opportunità per scrivere queste mie semplici parole. Vorrei poter gridare alle nuove generazioni di non dimenticare mai i patimenti fisici e morali sopportati dai loro padri e nonni per ottenere la democrazia e la libertà di cui oggi tutti godiamo. Noi superstiti non possiamo non rompere il silenzio che spesso grava sul nostro passato, perché abbiamo ancora la fortuna di ricordare. Possiamo così onorare gli oltre 60.000 caduti nei lager nazisti. Pagina 123.